Qui Radio Maria trasmettiamo Ripartire da Cristo a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buona giornata. Vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, che si sta preparando a festeggiare venerdì prossimo la festa del Sacro Cuore, nostro patrono. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, in particolare a chi ha dei problemi e magari ci sente dall'ospedale o dal carcere. Fedele al solito programma che già da 2 anni seguiamo, presentiamo ogni mese la vita di un santo, oppure di più santi, come capita oggi, che parliamo dei 3 pastorelli di Fatima, di cui la prima parte del racconto l'avete ascoltata esattamente 1 mese fa. In questa trasmissione faccio riferimento al libro pubblicato dalla casa editrice Velar LDC, scritto da Bruno Ferrero, e il cui titolo è Fatima, il segreto dei 3 pastorelli. E come sempre la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Nella precedente trasmissione abbiamo ricordato che la Beata Vergine Maria, la Madre di Dio, apparve per 6 volte a 3 pastorelli, i 3 fanciulli veggenti, vicino alla città di Fatima, in Portogallo, tra il 13 maggio e il 13 ottobre del 1917. Apparendo ai bambini, la Beata Vergine disse loro di essere stata mandata da Dio con un messaggio per ogni uomo, ogni donna e ogni bambino vivente nel nostro secolo. Giungendo in un momento in cui la società era devastata dalla guerra e da violenze sanguinarie, essa promise che il cielo avrebbe concesso la pace a tutto il mondo se le sue richieste di preghiera, riparazione e consacrazione fossero state ascoltate ed eseguite.
Nostra Signora di Fatima spiegò ai bambini che la guerra è una conseguenza del peccato e ammonì che la disobbedienza alla volontà di Dio, cioè le cattiverie degli uomini, generano la persecuzione della Chiesa, del Santo Padre, della fede cattolica, portando conseguenze sociali disastrose. La Madre di Dio profetizzò che la Russia ne sarebbe stato lo strumento, diffondendo gli errori dell'ateismo e del materialismo per tutta la terra, fomentando guerre, annientando nazioni e perseguitando la fede ovunque. Disse esattamente:
se le mie richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni verranno martirizzati, il Santo Padre soffrirà molto e diverse nazioni verranno annientate.
In tutte le sue apparizioni a Fatima, la Beata Madre sottolineò ripetutamente la necessità di pregare quotidianamente e di compiere atti di riparazione e sacrificio. Per prevenire l'imminente terribile castigo della Russia e per convertire questa povera nazione, Nostra Signora richiese la solenne consacrazione pubblica della Russia al suo cuore immacolato da parte del Papa e di tutti i vescovi cattolici del mondo.
Il nucleo del messaggio di Nostra Signora al mondo è contenuto in ciò che in seguito venne chiamato il segreto, che ella confidò ai 3 piccoli veggenti nel luglio del 1917. In realtà esso è costituito da 3 parti, di cui le prime 2 sono state rivelate pubblicamente.
E da qui noi adesso proseguiamo il racconto con questa trasmissione. Francesco e Giacinta, i 2 più piccoli, fratellini fra di loro, non rivelarono mai il messaggio segreto a nessuno. 24 anni dopo Lucia, che era suora, ne rivelò 2 parti per obbedire al suo vescovo. La prima parte del messaggio era la più paurosa e cominciò con una raccomandazione materna.
Sacrificateli per i peccatori. E dite molte volte, specialmente quando farete qualche sacrificio, o Gesù, è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria.
Dicendo queste ultime parole aprì di nuovo le mani, come nei mesi passati, il riflesso luminoso parve penetrare la terra e vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel luogo, i demoni e le anime come se fossero braccia trasparenti e nere o bronzee, con forma umana, che fluttuavano nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti, simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio. Tra grida e gemiti di dolore e di disperazione, che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. Deve essere stato per l'impatto di quella vista che dissi, ah, e che la gente attorno a me dice di aver sentito. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Spaventati e come per chiedere aiuto, levammo gli occhi verso Nostra Signora che ci disse con bontà e tristezza.
Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre.
Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo si conserverà il dogma della fede, eccetera. Questo non ditelo a nessuno, potete dirlo soltanto a Francesco. Fino a qui il testo scritto da Suor Lucia.
Quell'eccetera scritto da Lucia nel 1941 diventerà famoso e incuriosirà tutto il mondo per anni. Lo definiranno il terzo segreto di Fatima, immaginando chissà quali catastrofe future. Per obbedienza al Vescovo e dopo averne ottenuto il permesso dalla Madonna, Lucia scrisse il testo che poi fu reso pubblico a Fatima da San Giovanni Paolo II il 13 maggio del 2000, quando Francesco e Giacinta furono proclamati beati. Anche questa parte del messaggio non vuole spaventare, ma solo richiamare alla preghiera, alla penitenza e alla conversione per la salvezza di tutti. Lo potremmo definire una piccola ma seria tirata d'orecchi all'umanità.
Ecco il testo scritto da Lucia della terza parte del segreto, rivelato il 13 luglio 1917 nella cova d'Airia della Madonna. Dice Lucia: scrivo in atto di obbedienza a voi, mio Dio, che me lo comandate per mezzo di Sua Eccellenza Reverendissima il Signor Vescovo di Airia e della vostra e mia Santissima Madre. Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, scintillando e metteva fiamme che sembravano dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore della Nostra Signora che emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: penitenza, penitenza, penitenza.
e vedemmo in una luce immensa, che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti, un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salivano una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia.
Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava sul suo cammino.
Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni.
Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano. Raccoglievano in questo innaffiatoio il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Seguo la firma di Lucia dos Santos. Il nocciolo del messaggio di quel giorno incredibile è pieno di speranza, perché la Madonna conclude: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. La Madonna insegnò ai tre ragazzi anche una breve preghiera da recitare spesso. Eccola: o mio Gesù, perdonateci e liberateci dal fuoco dell'inferno e portate in cielo tutte le anime.
Il commento migliore al messaggio di Fatima lo fece la piccola Giacinta. Durante la sua ultima malattia, la mamma le diceva: non ti voglio più bene se non mi dici il segreto. E la bambina rispondeva che non poteva dirlo. Almeno puoi dire se è buono o cattivo, insisteva la mamma. E la piccola rispose: è buono per chi crede, è cattivo per chi non vuole credere in Dio.
Ma anche il sindaco ci si mette di mezzo e se li porta in prigione, perché in tutto il Portogallo tutti parlavano di Fatima e delle sue apparizioni. La stampa anticattolica si scatenò. I giornali parlavano di preti che volevano vendere acqua miracolosa, di inganni per spillare quattrini ai creduloni, sfruttando poveri bambini ignoranti. Le autorità ordinarono al sindaco di Ourense, da cui dipendeva Fatima, di far smettere quella commedia. Il giorno 13 agosto, il giorno in cui la Madonna doveva comparire secondo le promesse e i bambini dovevano essere presenti, alla cova d'Iria si erano radunate quasi 20.000 persone. Attendevano l'arrivo dei fanciulli, ma essi non comparirono. Si diffuse una voce: il sindaco li ha rapiti e li ha messi in prigione.
Ecco il racconto del padre di Francesco e di Giacinta, che dice: il mattino del 13 stavo zappando l'orto quando vengono a chiamarmi e mi dicono di tornare a casa. Vidi mia moglie in un angolo che mi fa cenno di entrare in casa. Entro e trovo il sindaco Arturo d'Oliveira. Come, lei è qui? Voglio assistere al miracolo, mi dice il sindaco. Porterò i ragazzi sul calesse. Lì fa salire con Lucia e parte in direzione della cova. Ma al bivio fa dietro fronte e imbocca la strada di Ourense. Lucia si accorge dell'inganno e dice: ma non è per di qua che si va alla cova, grida. Ma ormai è troppo tardi.
Arturo d'Oliveira li porta alla propria casa e li rinchiude. Intanto a Cova d'Iria la gente sentì il tuono, vide una nuvola bianca sul Lecco, come le altre volte. La signora era venuta, ma i pastorelli erano mancati all'appuntamento. Arturo d'Oliveira intanto cercava di costringere i tre ragazzini a confessare di aver inventato tutto, ma i piccoli inaspettatamente resistevano. Li cacciò in prigione con la minaccia di ucciderli. Soli, al buio, i tre fanciulli piangevano sconsolatamente.
Giacinta, che 7 anni, singhiozzava. Perché dobbiamo morire senza abbracciare i genitori? Io vorrei vedere la mamma. E Francesco consolava la sorellina. Ma non avere paura. Offriamo questo sacrificio per la conversione dei peccatori. Sarebbe peggio se la Madonna non tornasse più. E propose: perché non recitiamo il rosario? E insieme pregarono la Vergine, tremando di paura.
Lucia conserva nei suoi scritti il ricordo amaro di quell'episodio. Il signor amministratore, scrive, ci fece ritirare e disse a un uomo di preparare un pentolone con olio bollente. Di fatto li fece uscire dalla sala, li fece sedere su una panca che era all'esterno e disse a uno dei suoi sottoposti, in modo che i bambini sentissero bene l'ordine che dava, prepara un pentolone. Poco dopo dissero loro, con la più grande serietà del mondo, che un pentolone d'olio stava già bollendo. E ognuno di loro vi sarebbe stato gettato se non avessero rivelato il segreto. E comparve anche una guardia con aria truce.
Quando, poco dopo, l'uomo entrò di nuovo e disse serio, serio, che il pentolone era pronto, chiamò Giacinta dicendo che sarebbe stata la prima ad essere bollita. E la bambina uscì prontamente, senza nemmeno salutare il fratello e la cugina, convinta che fosse tutto vero. Speravano che, essendo la più piccola, si lasciasse intimidire più facilmente.
Si sbagliavano, perché interrogandola non riuscirono a farle pronunciare una parola. Dopo averla interrogata, la misero in una stanza che sembrava far parte della prigione. Nel frattempo, nell'amministrazione, Lucia e Francesco pensavano che tutto si stesse svolgendo davvero come avevano detto loro. Tornò la guardia, annunciando con serietà che Giacinta era già stata afflitta, e afferrò Francesco per un braccio. Lasciò la cugina in un mare di lacrime. Lo minacciarono che avrebbe fatto la fine della sorella se non avesse rivelato il segreto, ma anche lui, nonostante la minaccia, non volle parlare. Lucia rimase in attesa, in uno stato d'animo difficile da immaginare, convinta che i cugini fossero già morti.
Nonostante questo, non fu possibile strapparle una parola sul segreto. Quando, qualche minuto dopo, ritrovò i cugini nella stanza, li abbracciò con emozione. Mai avrebbe pensato di ritrovarli vivi. Ognuno di loro si era trovato di fronte a un dilemma insuperabile. Possiamo definire la loro prova un vero martirio. In realtà, i tre fanciulli erano disposti a dare la vita per rimanere fedeli alla parola data alla Madonna. Sconfitto, il sindaco riportò a casa i tre ragazzini.
La Madonna non aveva dimenticato i suoi piccoli amici e li andò a trovare il giorno 19 agosto, verso le 4 del pomeriggio, nel luogo dove avevano portato le pecore al pascolo. E poi disse: continuate a recarvi alla cova da Iria il giorno 13 dei prossimi mesi e continuate a recitare il rosario tutti i giorni. Nell'ultimo mese, in ottobre, farò un miracolo perché tutti credano alle mie apparizioni. Verrà San Giuseppe col bambino Gesù per benedire il mondo. Badate che molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi o preghi per loro. Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori.
E la visione scomparve, ma nell'aria restò un profumo soavissimo. Erano le foglie del leccio su cui la Madonna si era posata. I fanciulli ne strapparono alcuni rami e li portarono a casa. Per strada incontrarono la mamma di Lucia. E Giacinta le gridò: «Zia, abbiamo visto la Madonna posare i piedi su questi rami, senti come sono profumati. Quella sera le case di Lucia, di Francesco e Giacinta furono intensamente profumate da quei semplici rami e per la prima volta, dopo giorni e giorni, la mamma di Lucia sorrise alla sua piccola.
La notizia delle persecuzioni subite dai tre pastorelli divulgò ancora di più nel Portogallo il nome di Fatima. La mattina del 13 settembre la cova da Iria era un formicolio di gente. Ecco come scrive Lucia nella sua racconta.
Avvicinandosi l'ora stabilita, con Giacinta e Francesco andai alla cova, circondata da numerose persone che a fatica ci lasciavano camminare. Le strade erano gremite, tutti volevano vederci e parlarci, non avevano rispetto umano. Molta gente del popolo, e persino signore e signori, cadevano in ginocchio, pregandoci di presentare alla Madonna le loro necessità.
Anche malati erano giunti da ogni parte del Portogallo e lungo la via gridavano aiuto ai tre pastorelli, volevano che li ricordassero la Madonna. Promettevano di diventare più buoni, di servire il Signore, di osservare la sua legge. Alla cova le barelle non si contavano più, allineate in lunghe file sembravano averla trasformata in ospedale. Tutti attendevano il segno del cielo, come gli ammalati di Palestina quando passava Gesù. A mezzogiorno Lucia invitò tutti alla preghiera.
Ad un tratto una nuvola bianchissima avvolse il leccio. Maria apparve e come sempre si rivolse ai tre piccoli come una mamma, dicendo: continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela solo durante il giorno. La corda era una cordicella che i tre bambini si legavano ai fianchi per soffrire un po' e fare penitenza per i peccatori. La usavano di notte e di giorno.
Ricorda Lucia, sia perché quella corda era grezza e dura, sia perché ogni tanto la stringevamo troppo, questo strumento ci faceva soffrire orribilmente. Giacinta lasciava a volte cadere alcune lacrime, tanto era forte il dolore che le causava, e io le dicevo di tanto in tanto di toglierla, ma lei rispondeva: no, voglio offrire questo sacrificio a nostro Signore come riparazione e per la conversione dei peccatori.
Nel frattempo, la promessa fatta dalla Madonna che in ottobre ci sarebbe stato un miracolo che avrebbe convinto tutti della verità delle apparizioni si diffuse in tutto il Portogallo e creò un clima di eccitazione.
Il mattino di sabato 13 ottobre 1917 pioveva a dirotto, ma migliaia di persone camminavano nel fango verso la cova da Iria. Molti erano là fin dalla sera precedente. Mamma Rosa svegliò Lucia e le disse: Lucia, è meglio che andiamo a confessarci. Dicono che dobbiamo morire alla cova. Se la Signora non fa il miracolo, la gente ci ammazzerà. È meglio che ci confessiamo per prepararci a morire. Lucia rispose semplicemente: sono certa che la Signora farà ciò che ha promesso.
Il 13 ottobre a mezzogiorno la Madonna apparve sul leccio per l'ultima volta. Sorrise ai suoi tre pastorelli: io sono la Madonna del Rosario. Voglio che si costruisca qui una cappella in mio onore. Continuate a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire e i soldati torneranno presto alle loro case. È necessario che i peccatori si pentano, che chiedano perdono dei loro peccati.
Poi la Madonna aprì le braccia e cominciò ad elevarsi verso Oriente. Lucia tese le mani e gridò: se ne va, guardate il sole. In quell'attimo, racconta un testimone, la pioggia cessò, le nubi si squarciarono e il sole apparve agli occhi della folla. Assomigliava a una grande luna d'argento. Incominciò a girare vorticosamente come una ruota infuocata, mandando raggi multicolori che tingevano di colori diversi il cielo, gli alberi, la montagna e la stessa moltitudine delle persone. Poi a un tratto sembrò staccarsi dal firmamento come se, scendendo a zigzag, stesse per precipitare sulla terra. Dalla folla si levò un grido.
Racconta il padre di Giacinta nel suo povero linguaggio. A un certo punto il sole cominciò a ballare e a saltare. Si fermò e un'altra volta cominciò a ballare, fino al punto che sembrò staccarsi dal cielo e venire sopra di noi. Fu un momento terribile.
E Maria Carreira presenta il fatto, continua: non so che cosa sia successo. Il sole si è messo ad andare per conto suo e cominciava a scendere roteando verso la terra. Assumeva colorazioni diverse, giallo, azzurro, bianco, e tremava tanto che pareva una ruota di fuoco che venisse a cadere sul popolo.
Tutti gridavano: Gesù, qui moriamo! Gesù, qui moriamo tutti! Infine il sole si fermò. Il prodigio era durato 10 minuti. Al rialzarsi da terra, tutti si accorsero di avere gli abiti perfettamente asciutti, nonostante la grande quantità di pioggia caduta sulla cova.
L'entusiasmo della moltitudine, subito dopo il miracolo, si scatenò sui pastorelli. Tutti volevano vederli, toccarli, parlare con loro. La ressa era paurosa e i genitori nulla potevano fare per difenderli. Francesco ebbe la disinvoltura di infilarsi tra la folla e di sgattaiolare via prima che qualcuno se ne accorgesse. Giacinta, invece, piangente, spaventata, fu presa in braccio da un uomo che, non senza difficoltà, riuscì a portarla fuori dalla ressa. Ma Lucia rimase assediata fino alla sera. Solo allora, stanchissima, estenuata, riuscì a raggiungere la sua casa. Non aveva più il velo e nemmeno le trecce, perché i devoti fanatici gliele avevano tagliate.
Quando finirono le apparizioni, finì anche la beata infanzia dei tre bambini. Incrociandoli per la strada, molte persone li accusavano di falsità, li chiamavano santarellini di legno tarlato, si burlavano di loro. Lucia era mal vista anche dai familiari, l'accusavano perché per colpa sua la gente che si radunava alla cova da Iria aveva distrutto l'orto e i campi della famiglia. Venivano sottoposti a continui interrogatori, qualcuno sperava di farli cadere in contraddizione. I tre bambini erano esasperati dalle domande ripetute, insistenti e interminabili dei gruppi che volevano incontrarli. Lucia ricorda anche qualche caso diverso.
Un giorno incontrammo una povera donna che piangendo si mise in ginocchio davanti a Giacinta e chiese che le ottenesse dalla Madonna la guarigione di una terribile malattia. Giacinta, a vederla in ginocchio davanti a lei, si contristò e le prese le mani tremanti per farla alzare, ma vedendo che non era capace di alzarsi, si inginocchiò anche lei e recitò con la donna 3 Ave Maria. Dopo la invitò ad alzarsi perché Nostra Signora l'avrebbe guarita e non tralasciò mai di pregare tutti i giorni per lei, fino a quando, trascorso un po' di tempo, quella donna si fece rivedere per ringraziare Nostra Signora della guarigione ottenuta.
Un'altra volta fu il caso di un soldato che piangeva con un bambino. Aveva ricevuto l'ordine di partire per la guerra e lasciava la moglie a letto ammalata e 3 figlioletti. Lui domandava o la guarigione della moglie o la revoca della chiamata. E Giacinta lo invitò a recitare con lei il rosario. E dopo gli disse: non piangere, Nostra Signora è così buona, certamente ti farà la grazia che le domandi. E non dimentico mai il suo soldato. Alla fine del rosario diceva sempre un'Ave Maria per lui. Passati alcuni mesi, il soldato ritornò con la moglie e 3 bambini per ringraziare Nostra Signora delle 2 grazie ricevute. Infatti, a causa di una febbre che gli era venuta alla vigilia della partenza, era stato esonerato dal servizio militare e la moglie era stata guarita da un miracolo di Nostra Signora.
Nell'apparizione di giugno, la Madonna aveva detto una frase in tono profetico. Giacinta e Francesco li portò via tra poco. Il tra poco arrivò alla fine dell'ottobre 1918. Giacinta e Francesco si ammalarono. Francesco fu colpito dall'epidemia influenzale che stava falcidiando l'Europa con il nome di spagnola. Quando qualcuno gli assicurava che sarebbe guarito, rispondeva semplicemente no.
Lucia scrive nelle memorie: durante la malattia Francesco si mostrò sempre allegro e contento. Talvolta gli domandavo: soffri molto? E abbastanza, rispondeva. Ma non fa niente, soffro per consolare il Signore e poi tra poco vado in cielo. Quando lo salutai per l'ultima volta gli dissi: Francesco, ciao, se vai in cielo non dimenticarti di me lassù.
Non ti dimentico, no, stai tranquilla, arrivederci in cielo. E afferrandomi la destra me la strinse per un bel pezzo, fissandomi con le lacrime agli occhi, e volò in paradiso il 4 aprile 1919.
3 mesi dopo la morte di Francesco, Giacinta fu ricoverata nell'ospedale di Ouren. Fu l'inizio del suo cammino della croce. Cominciò a passare da un ricovero all'altro. Stringeva al cuore un'immaginetta di Gesù. Non somiglia per niente a Nostro Signore, che è così bello, ma lo tengo lo stesso, dopo tutto è lui.
Era solo una bambina. Pesava come un uccellino. La malattia la divorava, ma nei grandi occhi che avevano visto la Madonna nessuno vide mai la paura. Lucia scrive: poco tempo prima di andare in ospedale mi diceva: ormai mi manca poco per andare in cielo, tu rimani qui per dire che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. Quando verrà il momento di dirlo, non ti nascondere. Dì a tutti che Dio ci concede le grazie per mezzo del cuore immacolato di Maria. Che chiedano la pace al cuore immacolato di Maria, perché Dio l'ha affidata a lei. O se potessi mettere nel cuore di tutti il fuoco che mi brucia qui dentro nel petto e che mi fa amare tanto il cuore di Gesù e il cuore di Maria.
Quando la mamma si mostrava triste a vederla così sofferente, le diceva: non piangere, mamma, io vado in cielo, pregherò molto per te. Un giorno la trovai mentre abbracciava un'immagine di Nostra Signora e diceva: un bambino del cielo, allora devo morire sola sola. E pensava al fratello, se potessi rivedere Francesco. I 2 fratellini... si ritrovarono in paradiso il primo venerdì di quaresima del 1920. Giacinta morì con un sorriso bellissimo sulle labbra.
Ecco, ci fermiamo qui perché il tempo è trascorso e quindi lasciamo che la regia raccolga eventualmente qualche breve intervento e poi concluderemo con un atto di affidamento alla Madonna Cuore Immacolato di Maria, suggerito proprio da Papa Francesco. Pronto, pronto, dimmi pure come ti chiami e da dove chiami.
Padre Ferdinando, buongiorno, mi chiamo Maurizio e chiamo da Milano.
Sì,
mentre ascoltavo questo racconto, mi sono venute proprio due sensazioni, due suggestioni. Nell'una, io ascolto parecchio Radio Maria e ascolto gli approfondimenti di Ravasi, di corsi biblici, eccetera, che implicano un lavoro intellettuale, cioè una ricerca. E poi ascolto invece questi racconti semplici, no? Questi prodigi che vengono affidati a dei bambini, ed è come se si spalancasse in maniera miracolosa il mio cuore di fanciullo, no? Con quella fede, con quella gioia, con quella letizia che questi racconti mi danno, allora, e concludo, proprio questa contrapposizione, no? Ecco come tu tocchi il cielo, con l'approfondimento della tua conoscenza, del tuo studio, del tuo sforzo, oppure ancora più semplicemente, proprio con il dono che ti viene dato di questa caramella dolcissima, no? Di una rivelazione, di un messaggio molto bello, che sicuramente come esperienza tocca il cuore, perché senti una dolcezza proprio spirituale profondissima. Perdoni se magari sono andato leggermente fuori tema, ma era quello che proprio cordialmente mi è venuta come ispirazione, e la ringrazio, buongiorno.
Maurizio, quello che tu hai detto è molto bello, anche perché vedi, la fede cristiana non è un dogma, non è una morale, è una esperienza d'amore fra Cristo e ciascuno di noi, che poi si manifesta nella storia per mezzo della Chiesa, dei genitori, dei sacramenti, però rimane la cosa iniziale, è amore, è rapporto personale. Allora, i rapporti personali non posso studiarli con il cervello, fare uno schema e dopo decidere, un po' come nell'innamoramento, non ti metti a fare lo schema della persona che vuoi sposare se corrisponde a un trattato di bellezza, di psicologia o di non so che cosa. È veramente il cuore la strada principale per capire la fede cristiana. Ti dirò di più, qualcuno si è chiesto, ma perché la Madonna compare dei bambini? Se quella cosa l'avesse detta al Papa direttamente, avrebbe tagliato così il tempo, no? Sarebbe subito entrata in funzione? No, la Madonna parla regolarmente nelle sue apparizioni a piccoli che non hanno una loro visione ideologica, per cui trasmettono il messaggio della Madonna, non i loro pensieri. Aggiungi un secondo elemento, l'hai detto tu prima, con il cuore di fanciullo si accettavano delle cose con semplicità, dal bacetto dato a Gesù quando eravamo piccolissimi, alle prime preghiere che forse non capivamo esattamente, ma era veramente il modo per fare penetrare nel cuore la bontà del Signore e farci sentire che non era un rito, era un abbraccio spirituale che poi speriamo sia cresciuto nell'età adulta. Quindi ti ringrazio moltissimo, Maurizio, di quanto tu ci hai detto e lo condivido al 100%. Ora, siccome il tempo purtroppo stamattina è già terminato, passiamo alla preghiera finale. È un atto di affidamento scritto da Papa Francesco. Voi sapete che Papa Francesco si è recato a Fatima il 13 di quest'anno e ha dichiarato santi sia Francesco sia Giacinta. E Lucia no, perché è morta recentemente, e quindi ci sarà, come sempre, la prudenza della Chiesa che esaminerà tutta la sua vita, ma non abbiamo il minimo dubbio sul buon esito di questa operazione della Chiesa. Allora, il Papa è andato e ha proposto questo affidamento, seguitelo con il cuore, affidiamoci tutti insieme alla Madonna.
Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia, benedici e rafforza ogni desiderio di bene, ravviva e alimenta la fede, sostieni e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Ecco, si conclude così la nostra trasmissione di oggi, proprio nell'affidamento a Maria. Noi ci incontriamo nuovamente martedì 18 luglio, dove presenteremo un'altra figura molto bella, quella di Monsignor Tonino Bello. A tutti l'augurio di vivere venerdì prossimo la festa, la solennità del Sacro Cuore, ringraziando il Signore di questo immenso amore che ci raggiunge.
Qui Radio Maria abbiamo trasmesso Ripartire da Cristo a cura di Don Ferdinando Colombo.
Radio Maria è sempre con te.